E sono contento di riavere dopo diverso tempo con noi Luca Marelli. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Buon pomeriggio. Allora Luca, molti ti seguono ovviamente su DAZN, su tuoi canali, eccetera, 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 ma vogliamo sentirlo anche qui a Radio Bianconera. Ieri ci sono stati due episodi, ma soprattutto uno in particolare durante Verona-Juventus riguardante il calcio di rigore non assegnato alla squadra scaligera. Io ho scritto anche un pezzo stamane sul sito dicendo: vi ricordate il caso Smalling contro la Juventus? Fate copia e incolla della stessa cosa, e questo è il motivo, però ce lo devi spiegare tu, per cui non è stato fischiato il rigore contro Danilo.
Sì, hai detto un po' tutto tu. In realtà sono due dinamiche profondamente differenti, ma il concetto alla base della decisione è esattamente la stessa, cioè il pallone inaspettato che fa parte delle linee guida, delle direttive da due decenni più o meno, poi è stato introdotto nelle spiegazioni relative alle innovazioni sulla definizione del palo di mano del 2019 e ancora oggi si fa parte semplicemente delle direttive, delle indicazioni che vengono date agli arbitri, perché ci dobbiamo sempre ricordare che non è il regolamento degli arbitri, non è il regolamento dell'AIA, è il regolamento del gioco del calcio, che regola il gioco. Gli arbitri non devono far rispettare il regolamento, motivo per cui il regolamento non è scritto per gli arbitri, è scritto per il gioco. E gli arbitri, nell'interpretazione del regolamento, introducono dei termini. Per esempio, fuorigioco passivo non esiste nel regolamento, è una costruzione dottrinale sostanzialmente per capire di cosa si tratta. Richiamo verbale, richiamo ufficiale, sono tutte questioni che vediamo in tutte le partite ma che non fanno parte del regolamento, esattamente come il pallone inaspettato. Il pallone inaspettato non fa parte del regolamento, ma è un concetto che viene insegnato agli arbitri fin dalle prime lezioni.
E quindi è giusto non assegnare rigore.
Come era giusto non assegnare rigore Juventus-Roma. Però naturalmente dopo Juventus-Roma sono stato sommerso di insulti bianconeri. E questa volta vengo naturalmente il tempo, come detto?
Il tempo è galantuomo.
Il tempo è galantuomo oppure padre tempo, no? Ultimamente si dice.
Esatto.
Il tempo poi restituisce tutto. Prima o poi sarebbe successo al contrario, è successo, e mi auguro che questo serva anche per portare un minimo di conoscenza del regolamento, per evitare che se ne si parli un po' a casaccio, perché purtroppo si parla tanto a casaccio.
A proposito di regolamento, ciao Luca, grazie, benvenuto e buon pomeriggio. Volevo invece parlare con te dell'altro episodio molto discusso, e cioè il rigore che era stato assegnato all'Hellas sul contrasto tra Bonucci e Verdi, poi revocato in quanto la dinamica, insomma, non era conforme alla prima decisione arbitrale. E come la vedi tu a riguardo e che cosa è successo nello specifico in quella dinamica?
Allora, il rigore come... è stato anche abbastanza semplice ieri intervenire sulla partita per anticipare la decisione che sarebbe stata presa, cioè di revocare il calcio di rigore dopo un field review, perché in quelle circostanze il pallone non è nel possesso di nessuno e chi arriva prima vince. Una brutta espressione per far capire un concetto molto semplice: chi arriva prima su quel pallone solitamente ha ragione. Lo stesso è successo ieri, l'entrata di Bonucci non è bellissima, però prende il pallone, lo toglie a Verdi sostanzialmente, che senza l'intervento di Bonucci avrebbe calciato rito. Naturalmente se il pallone sul pallone fosse arrivato prima Verdi, ovviamente Bonucci avrebbe colpito Verdi, in quel caso ci sarebbe stato calcio di rigore. Al limite si può discutere, è un'ipotesi, non è così, è un'ipotesi campata per aria, che in quella circostanza potesse essere assegnato un calcio di punizione indiretto per gioco pericoloso, perché effettivamente la gamba di Bonucci è molto alta, però è anche vero che Verdi stesso alza molto la gamba per cercare il pallone. In queste circostanze solitamente viene assegnato un calcio di punizione al giocatore che tocca il pallone e poi viene colpito, perciò la decisione di Bello non mi ha per nulla stupito, anzi l'ho anticipata qualche secondo.
Tu giustamente prima hai detto sono stato sommerso dall'offesa dei tifosi juventini, ora magari saranno quelli del Verona eccetera, il tempo è galantuomo, bisogna conoscere le regole. Ora io, tra virgolette, capisco un po' i tifosi, perché per definizione il tifoso è di parte, magari attacca sempre l'avversario eccetera, non dovrebbe essere, però sotto certi punti di vista li capisco i tifosi. La cosa però che non riesco a comprendere, tra l'altro tu adesso prima eri arbitro, adesso sei moviolista e quindi sei nel mondo anche della comunicazione, del giornalismo, che non riesco a capire che perché invece alcune testate, alcuni anche colleghi importanti non conoscano queste regole e quindi qualcuno per esempio ieri ha detto Verona penalizzato, Juventus aiutata, due rigori, ragazzi, ma non è... Allora io mi faccio una domanda e ti chiedo, ma secondo te è scarsa conoscenza del regolamento? Perché io penso anche un po', non dico alla malafede, però...
Ma guarda, dopo Juventus-Roma era successo esattamente lo stesso con dei professionisti, che però dichiaratamente tifosi, che avevano scritto delle robe oggettivamente vergognose. È successo esattamente il contrario, cioè non esistono tifoserie migliori delle altre, sono tutte uguali. A me dà un po' fastidio, non posso negartelo, finché fin quando è Fragolina 27 che scrive qualcosa,
esatto,
ci può anche stare. Se ci sono invece professionisti che approfittano di queste situazioni per raccattare click, per raccattare like, per raccattare per clickbaiting, questo mi dà un po' fastidio, perché si perde un po' il fondamento di quello che è la professione, cioè quello di informare. Questa non è informazione ovviamente, ma è disinformazione. Però purtroppo viviamo nel momento dell'era social, ed è così, purtroppo bisogna accettare la situazione per quella che è, ma vale un po' per tutti. La questione del regolamento. Allora, quello è un ragionamento secondo me un pochino più complesso. Io non condanno chi non conosce nei particolari il regolamento, perché se l'AIA dovesse pubblicare tutte le linee guida, le direttive che vengono impartite agli arbitri da quando iniziano a quando arrivano in Serie A, dovrebbero scrivere un libro di 20.000 pagine, ovviamente non è possibile, no? Però ci sono alcuni particolari che giustamente posso anche dire non sono conosciuti, e allora in queste circostanze esistono gli esperti di una certa branca che possono aiutare e che dovrebbero essere ascoltati. Vi faccio un esempio, sempre della mia professione, io sono un avvocato, come sai, no?
Sì, sì, lo so. Cioè,
è difficile trovare un principe del foro nel diritto penale che sia un principe del foro anche nel diritto civile. È normale che sia così. Nel caso in cui arrivi un nuovo cliente in studio e a me che mi occupo di società mi chiedesse di difenderlo in un procedimento penale, io semplicemente rispondo, vai da un penalista.
Certo.
Perché è vero che sono un avvocato esattamente come il penalista, però non è la mia materia. E perciò se c'è una questione penale, preferisco che una persona ascolti un penalista. Questo non vuol dire che chi conosce il calcio nelle sue dinamiche non possa parlare di regolamento. Semplicemente si arriva a un punto nel quale c'è la barriera. E la barriera qual è? Ecco, su questo io non so, perciò chiedo.
Esatto.
Una volta che viene spiegato al regolamento alla mano, chiaramente non inventando, perché chi pensa che mi inventi le regole evidentemente non ha aderenza con la realtà, perché se si lavora non si può inventare, perché alla fine se si inventa viene fuori che viene inventato, no? Visto che non si inventa nulla, semplicemente bisognerebbe ascoltare, bisognerebbe apprendere qualcosa di cui io ho altre persone che si occupano dello stesso ambito e danno qualche indicazione di più. Se tutte le persone che si occupano di arbitri hanno dato tutti la stessa indicazione su questi episodi, ci sarà un motivo.
Luca, ormai sono 5 anni che c'è il VAR, no? Quindi ogni anno speriamo che sia sempre meglio, ogni anno anche diciamo dai vertici ci garantiscono che si lavora per garantire un prodotto sempre migliore dal punto di vista qualitativo, eppure puntualmente anche guardando le partite con te, tu sei costretto ad intervenire spesso per fare chiarezza su alcuni punti d'ombra. Quello che ti chiedo a tal proposito è: tu quali migliorie apporteresti al sistema VAR e al sistema arbitrale per poter garantire un prodotto quantomeno univoco per tutte le squadre e per tutte le casistiche soprattutto?
Guarda, essendo un gioco di contatto, è per sua definizione un gioco valutativo, perciò è impossibile oggettivizzare tutto. ti faccio sempre, facciamo sempre degli esempi, perché così almeno capiamo meglio.
Certo.
Dopo Juventus-Inter e gol di Danilo, io ho detto che era un paradosso, ma ho altrettanto detto che l'unica soluzione in quella circostanza era annullare la rete. Perché? Perché è stato oggettivizzato una fattispecie, una fattispecie è stata oggettivizzata, cioè non si può segnare con la mano, perché tutti chiedono di oggettivizzare tutto, che tutto sia legittimo, che non ci siano troppa soggettività. Però una volta che viene oggettivizzato un episodio, poi si parla di valutare caso per caso, cioè soggettività. La realtà è che non c'è coerenza in quello che viene chiesto. Da una parte si chiede di oggettivizzare tutto, poi davanti a un episodio che è oggettivo si chiede la soggettività, di valutare caso per caso. E allora non usciamo più. Il concetto è proprio questo, cioè che tutto viene interpretato pro domo propria. E se si continua in questa maniera non ci sarà mai un minimo di chiarezza, ma ci saranno sempre fazioni che sono legate ai colori che difendono. E non ne usciremo mai. Io so benissimo che quello che sto facendo non ha un respiro di un anno o due anni. In questo periodo riuscirò a far poco. Ci voglio tanti anni. Perché? Perché per tanti anni il regolamento non è stato conosciuto. Si è sempre andati un po' a vista, si è sempre navigato un po' a vista. Stiamo provando a fare qualcosa di diverso per portare un minimo di chiarezza. Poi sappiamo perfettamente che le valutazioni possono essere giuste o sbagliate, sono soggettive, la valutazione di un contatto in area di rigore può essere valutata in maniera differente da questo o quel soggetto a seconda della propria percezione. Poi però ci sono degli elementi di regolamento che non sono derogabili perché sono oggettivi. Ecco, questo è quello che bisogna provare a fare, bisogna individuare la fattispecie, spiegare qual è la fattispecie. E poi, nel caso in cui ci sia qualcosa di oggettivo, va semplicemente accettato per quello che è. Nel caso in cui ci sia una valutazione, basta aggiungere all'inizio della frase un secondo me.
Ah, ecco, perfetto. Bella questa. L'ultimissima, per salutarti e poi ovviamente ringraziarti, rispetto a questo tuo discorso sulla domanda del mio collega, quindi ti chiedo, Trentalange, che lo sappiamo è il presidente dell'AIA, non ha ragione quando dice il VAR permette all'arbitro di andare a dormire serenamente, oppure forse all'arbitro ma magari meno ai club che alcune volte vengono danneggiati? Cosa ne pensi di queste dichiarazioni?
Ma che io trovo di buon senso, perché la questione della percezione è che se noi in questo periodo, se vogliamo avere una risposta immediata a quella che è la percezione generale, andiamo sui social. Ma sui social lo sport nazionale è quello di, ma non nazionale, lo sport internazionale in tutte le parti del mondo è sempre di criticare. E perciò in qualunque episodio noi vediamo la critica alla decisione presa. La realtà è che la percezione è questa, che venga sbagliato praticamente sempre tutto. Ma in realtà gli episodi sbagliati sono pochi. Le decisioni sbagliate sono poche. Alcune sono... fanno notizia perché ci sono degli errori grossi. Juventus Salernitana è un errore grosso, ammesso, perché purtroppo l'errore fa parte della vita. Siamo tutti esseri umani, arbitri, VAR, opinionisti, siamo tutti esseri umani, sbagliamo tutti e ogni tanto ci sono degli errori. Ma la percezione è che qualsiasi decisione, se andiamo sui social, su qualsiasi decisione c'è sempre qualcuno che dice è sbagliata. E poi se c'è un buon bacino d'utenza da parte di un certo account, si diffondono notizie che sono completamente sballate. Cioè, per esempio, ieri sera, stamattina, perché ieri sera non l'ho guardato i social, non li guardo mai dopo le partite, ma ieri stamattina, guardando i social, ho visto un account di una persona molto conosciuta che ha scritto che questo calcio non è più credibile perché se non si assegna quel calcio di rigore, bla bla bla. Ha diffuso una colossale fake, perché poi alla fine stamattina tutti i giornali, tutti gli esperti del settore erano concordi sulla mancata concessione, sulla correttezza della mancata concessione del calcio di rigore. E questa cos'è che è? Questa è semplicemente clickbaiting e non va bene. Ma non va bene sia che sia un episodio Verona-Juventus, che sia un episodio Juventus Roma, questo lo ribadisco.
Non c'è dubbio. Guarda Luca, prima veramente di salutarti, siccome un nostro amico ci scrive, Lorenzo da Mestre, grande Luca Marelli, io apprezzo il suo lavoro da prima che andasse a DAZN, continua così che sei sempre chiaro e sul pezzo. insomma.
Lo ringrazio molto, ne sono felice.
Altrimenti non stavo qui su Radio Bianconera, adesso faccio una battuta. Luca, grazie e buon lavoro, perché lo sappiamo che il tuo, insomma, è un lavoro molto difficile, l'hai detto tu, ma lo vediamo, difficile mettere, quasi peggio dell'allenatore che deve mettere, insomma, d'accordo 11 teste più le riserve, eccetera. Tu devi mettere d'accordo non so quanti milioni di appassionati di calcio.
Non li metterò mai d'accordo.
Non c'è dubbio. Grazie mille, Luca, e buon lavoro. Grazie.
Buon lavoro a voi.